sto cercando. Allora, buongiorno a tutti. Siamo arrivati nella lettera di Giacomo al capitolo 3 e vogliamo leggere i primi 12 versetti. Troviamo scritto così: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in mano, in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo di iniquità. Posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiammata dalla ghiena, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo lo può domare. È un male continuo e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti in somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive e una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Questo testo di questa mattina ci porta a riflettere, a vedere quanto è importante capire che stiamo vivendo in un mondo in cui se tante cose possono essere guidate, tante cose possono essere portate in una direzione, dobbiamo fare molta attenzione con questo organo che è la lingua, che può creare grandi problemi. Giacomo inizia proprio dicendo: non siate in molti a far maestri. Nel primo punto Giacomo vuole avvertire i credenti che vogliono fare dei maestri, che questa è una grande responsabilità. È una grande responsabilità che non solo, ma chi vuole fare questo, deve sapere che sarà anche un severo giudizio che verrà da parte di Dio, che arriverà un giorno per tutti coloro che hanno portato avanti questo ministero. Dove vuole arrivare? Giacomo vuole arrivare a farle ragionare a chi vuole essere un insegnante, che bisogna fare questo ricordando che è una cosa molto seria, una cosa molto importante e anche molto impegnativa. Non prendere questo ministero con leggerezza. Il Signore giudicherà ogni parola che hai detto o che ho detto, quindi dobbiamo pesare bene le parole che diciamo. Cosa vuol dire questo? Che è meglio non prendere questo tipo di ministerio? No, ma tra i credenti, nelle chiese dove questa lettera era indirizzata, era uscito fuori questa, chiamiamolo tra le virgolette, moda, per quasi tutti che volevano fare da maestri. Poi vedremo in seguito. Quindi Giacomo vuole farli ragionare su questa grande responsabilità, su queste scelte che dovevano essere prese con un certo riguardo. Questi 12 versetti vediamo come e quanto è importante considerare la necessità di tenere a freno la lingua anche. Volevamo vedere e vedremo insieme quanto sono devastanti gli effetti dell'uso improprio della lingua e anche contraddizioni nell'uso della lingua. Quindi nel primo versetto leggiamo, dice: fratelli miei, non siate in molti a fare dai maestri. È necessario che all'interno della Chiesa ci siano dei insegnanti della parola per la crescita dei credenti. Giacomo non vuole scoraggiare chi è chiamato da parte di Dio a compiere questo, ma vuole scoraggiare coloro che non sono chiamati a farlo. Il maestro ha un modello. Chi è il modello per eccellenza? Il Signore Gesù. Gesù è il maestro per eccellenza da imitare. Gesù era un maestro, infatti in tutti i quattro Vangeli viene chiamato maestro. E perciò l'esempio che gli uomini possono dare a noi, possono usare delle tecniche, possono creare dei modelli, ma non supereranno mai quello del nostro Signore. La predicazione di Paolo, come quella del Signore Gesù, non consisteva nella propria forza e nei discorsi persuasivi. Abbiamo studiato diverse lettere di Paolo e abbiamo visto questo, ma al centro della sua predicazione era proprio Cristo, il messaggio del Vangelo. Così Paolo esorta a Timoteo, dice, a sforzarsi, a predicare la parola di Dio rettamente per essere approvato da chi? Per essere approvato da Dio. Essere approvato da Dio e non dalle persone che sono per una propria soddisfazione. Infatti 2 Timoteo capitolo 2 verso 15 troviamo scritto proprio: sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un operaio che non abbia di chi vergognarsi, che dispendi rettamente la parola di Dio. Se la parola dice una cosa, bisogna dirla così com'è. Tagliare seguendo una via dritta, dire le cose come stanno. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri. Esistevano diversi tipi di insegnanti nel periodo della Chiesa primitiva, e tra questi troviamo gli infedeli. Ci sono stati insegnanti che hanno cercato di trasformare il cristianesimo in un altro tipo di giudaismo e hanno cercato di introdurre la circoncisione e il legalismo per essere salvati. Questi erano i falsi insegnanti partiti da Gerusalemme, che minacciavano con i loro falsi insegnamenti le chiese appena nate. E gli apostoli, gli anziani, mandano delle lettere dicendo: state in guardia. Il cristianesimo non c'entra niente con quello che vi stanno dicendo questi. Infatti in Atti capitolo 15, 24 lo troviamo: abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, coinvolgendo le vostre anime. Poi troviamo insegnanti ipocriti, che la parola di Dio ci ricorda. Ci sono insegnanti che hanno vissuto la loro fede in un modo incoerente, disordonato, facendo bestemmiare il nome di Dio. Questo leggiamo in Romani capitolo 2, da verso 17 a 20, a 24. Ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatori degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Come mai, dunque, tu che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Ipocrisia. Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti idoli, ne spogli i tempi. Tu che ti vanti dalla legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato a causa vostra tra gli stranieri. Questi sono insegnanti ipocriti, che dicevano delle cose e in realtà non li facevano. Poi troviamo anche gli ignoranti. La parola ci dà tutte le coordinate, in tutte le direzioni ci mette in guardia. Ci sono stati insegnanti che non sapevano quello che dicevano, ed è quello che affermavano con certezza. Paolo a Timoteo dice: alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Primo Timoteo, a capitolo 1, verso 6 e 7. Alcuni hanno deviato, indica proprio mancare il bersaglio, fallire. Questi insegnanti non hanno puntato verso una sana dottrina, ma sono rivolti a un vano modo di parlare. Vorremmo vedere anche la ragione a non farsi da maestri, perché questo comporta un peso per Dio, un peso per l'opera di Dio. Molti vogliono il pulpito, vogliono arrivare a predicare proprio per qualcosa che sta dentro di loro, per farsi vedere che sono qualcuno. Ma quando il Signore mette un peso nel cuore delle persone, quando il Signore opera, trasforma, la predicazione è qualcosa di molto serio e viene fatta con responsabilità e non con leggerezza. Per coloro che assumono un ruolo di insegnamento, questo ministero è molto importante e dovremmo metterci delle domande. Sto insegnando o voglio insegnare per far avanzare il mio status o la mia posizione nella Chiesa? Sto insegnando o voglio insegnare con un atteggiamento di servizio per gli altri e per il Signore? Non dobbiamo servire il Signore per vanagloria. Paolo dice ai Filippesi: il tuo dono è servizio, o la parola che devi fare, o di parola, lo devi fare per la gloria di Dio. Siamo chiamati a fare ogni servizio, ogni cosa che il Signore ci ha messo davanti, per la gloria di Dio e per l'edificazione della Chiesa. Non dobbiamo farci nemmeno da maestri con gli altri, nel senso di essere presuntuosi, pensando di aver sempre ragioni, innalzandoci sugli altri. Poi volevamo vedere effetti distruttivi della lingua. Effetti distruttivi, la parola ci dice della parola, la lingua è come un fuoco. Giacomo illustra ancora come un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. E poi che è un male continuo, un male pericoloso, se non viene usata in modo giusto, in modo che il Signore vuole. La lingua può portare grande dolore e tormento. E nel versetto 8 dice piena di veleno mortale. Giacomo si riferiva a un morso di un serpente velenoso. Quando un serpente velenoso morde, se non c'è antidoto, si muore dopo poche ore. Il veleno di alcuni serpenti blocca la trasmissione nervosa, soprattutto le funzioni respiratorie della vittima, mentre il veleno di altri avvelena il sangue e distrugge le vene. Quindi, da un esempio molto, molto forte, gli effetti distruttivi della lingua possono essere molto, ma molto incisivi. Quindi la lingua è un'arma che può fare del male. Noi dovremmo essere molto attenti e anche come usiamo la nostra lingua. L'uomo cattivo, dice Proverbi capitolo 16, verso 27, l'uomo cattivo va scavando il male agli altri. Nella sua labbra c'è come un fuoco consumante. Come una spada che trafigge la persona che è vicina, così è la lingua che può ferire colui che ti sta di fronte. Poi in Efesini Paolo ricorda ai credenti, dice nessuna, capitolo 4 verso 29, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Nessuna parola cattiva. Nel Salmo 64, da verso 1 a verso 4, troviamo scritto: «O Dio, ascolta la voce del mio lamento, salva la mia vita dal terrore del nemico. Mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli integri dei malfattori». Questa è una preghiera mediante la quale si richiede l'aiuto, la salvezza di Dio, affinché i progetti degli uomini senza scrupoli non possano arrivare al loro successo. Così vogliamo vedere anche, come nel versetto 7 troviamo scritto, la lingua è il mondo di iniquità. Giacomo ci ricorda che questo è, che la lingua è come il mondo dell'iniquità. Vediamo come l'iniquità indica un'azione ingiusta, indica un'azione illegale che non osserva la legge di Dio, che non è conforme alla legge di Dio. Infatti in 1 Giovanni capitolo 5 verso 17 è scritto che ogni iniquità è peccato. Ogni iniquità è peccato. Giacomo usa questa parola con connotazione negativa al sistema peccaminoso contro chi è ribelle a Dio. Così, domanda che noi dovremmo farci: come stiamo usando questo organo che il Signore ci ha dato? La tua lingua è simile al veleno dei serpenti, pronti a mordere? Sei come una persona che usa correttamente questo organo? Il Signore vuole che noi usiamo questo organo in modo giusto. Così Nel versetto 9 troviamo scritto, Giacomo dice, con essa benediciamo il Signore e il Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti in somiglianza di Dio, dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Quindi ci dice qualcosa che dell'uso contraddittorio della lingua. L'uso contraddittorio della lingua lo troviamo con Pietro in capitolo 16 di Matteo, verso 16, dove riconosce Gesù come il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma dopo, mentre Gesù era sotto processo al Sinedrio, davanti al sommo sacerdote Caiafa, la presenza dei scribi e degli anziani, Pietro fuori nel cortile lo rinnega. Con la lingua benediciamo il Signore e Padre. Benedire Dio è un atteggiamento normale per chi fa parte dal popolo di Dio, per chi ha conosciuto veramente Dio. Ogni volta che pronunciamo il nome di Dio, il popolo suo, ogni volta che pronunciava il nome di Dio, rispondevano con benedetto sia Lui. Ogni giorno nella sinagoga ebrei i devoti ripetevano una preghiera che si chiudeva con la benedizione di Dio. Il Signore vuole che anche noi facciamo questo. Tre volte al giorno gli ebrei, compresi le donne, i bambini e gli schiavi, dovevano ripetere una preghiera in cui dicevano delle benedizioni: benedetto sia tu, oh Dio. Perché questo? La parola benediciamo è usata molto spesso nell'Antico Testamento. E in tanti salmi, vediamo anche il Salmo 103, verso 1, verso 2, benedici l'anima mia il Signore e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E poi in Efesini capitolo 1 verso 3 troviamo scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù, che ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. L'apostolo Pietro dice anche: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo dai morti. La benedizione a Dio era usata in diversi momenti del culto e della vita quotidiana. Così anche quando noi stiamo insieme, la domenica mattina, martedì, negli studi, la nostra voce, il nostro pensiero, il nostro cuore deve essere indirizzato in questa direzione. Questa è una benedizione comunitaria. E anche i discepoli andavano sempre al Tempio benedicendo Dio. Quindi una benedizione comunitaria, come vediamo in capitolo 24, verso 53 di Luca. E poi c'è anche una benedizione individuale. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, che fu muto per diversi mesi, e poi dopo la nascita del figlio, qualche istante dopo, che scrisse su una tavoletta come doveva essere chiamato il figlio, la sua bocca si aprì e la sua lingua si sciolse, e egli parlava benedicendo Dio e ripieno dello Spirito benedisse il Signore. Ce lo ricorda Luca questo, nel capitolo primo, dal verso 63 al verso 79. Così anche Simeone, quest'uomo giusto e timorato da Dio, mosso dallo Spirito Santo, andò nel Tempio dove c'era il bambino Gesù, lo prese in braccio e benedisse Dio perché vide il Messia. Benediciamo significa parlare bene di Dio, celebrare Dio, lodare, ringraziare tutto ciò che facciamo perché siamo convinti di quello che Lui è e che ha fatto per ciascuno di noi. Primo Cronache, capitolo 29, da verso 10 a 14, leggiamo: Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: Sii benedetto, Signore, Dio del nostro Padre, il Padre nostro Israele, di eternità in eternità. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te la gloria. Con la lingua benediciamo il Signore e Padre. Tutte e due parole ripescono a Dio, in cui vediamo così anche con i canti, con la preghiera, anche durante la settimana. Benediciamo il Signore con le nostre parole. Ma vediamo anche il concetto di maledizione che Giacomo ce lo ricorda. Proprio la parola maledire è il contrario del benedire. Quindi dire delle brutte parole agli uomini, insultarle, offenderle, ma anche desiderando il male per quelle persone, augurandole qualcosa di dannoso, di cattivo. Molti cristiani, quando parlano del Signore, sembra che sulla loro lingua è tutto miele, ma quando parlano da un'altra parte, quel miele non esiste più. Parlare in modo devoto in un certo momento e poi maledire o parlare male in un altro momento si chiama ipocrisia. E il Signore odia l'ipocrisia. E non possono stare insieme queste due cose. Gesù ha condannato l'ipocrisia. Chi maledice gli uomini si mette sul piedistallo guardandoli con disprezzo. Questa è una stazione pietosa. Ma vediamo come il Signore ha chiamato il credente. Siamo chiamati a benedire il nostro prossimo, a benedire anche i nemici. Non dobbiamo fare l'errore di non fare questo. Sempre Giacomo ci ricorda nel versetto 10: dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. E dice alla fine: fratelli miei, non deve essere così. Non deve essere così. Dobbiamo fare molta attenzione affinché dalla nostra bocca possano uscire parole che onorano il nostro Signore. Giacomo non ha offeso i credenti e nemmeno si è messo al di sopra di loro, ma ha sottolineato la verità che aveva incontrato e voleva confortare i credenti con la parola di Dio e con l'amore. Così vogliamo pensare ai nostri atteggiamenti, ai nostri modi di parlare. Paolo dice ai Colossesi nel capitolo 4, verso 6: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Che cosa vuol dire? Il vostro parlare sia condito con sale. Per sapere come dovete rispondere a ciascuno, non dobbiamo parlare sempre solo per parlare. Nel Salmo 34, dal verso 12 a 14, leggiamo: chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dalle parole bugiarde. Allontanati dal male e fa il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Tutto il Vangelo, tutto quello che il credente dovrebbe fare è in due versetti. Abbiamo visto che le due cose non possono stare insieme, maledire e parlare bene, benedire e maledire non possono stare insieme. E davanti al Signore l'ipocrisia è quella che il Signore non vuole vedere, non può vedere, come non può vedere il peccato, non può vedere l'ipocrisia. Abbiamo visto la motivazione del non maledire l'uomo e secondo la natura del cristiano. La sorgente non produce due tipi d'acqua. Un albero non produce due tipi di frutto. Il modo di parlare del cristiano sarà coerente con il cuore rigenerato da chi, se non dal Signore Gesù? Questo è il modo come noi dovremmo usare la nostra lingua, se siamo dei credenti che siamo stati trasformati dal Signore, che siamo nati di nuovo, che abbiamo conosciuto il Signore. Giacomo ci vuole ricordare che è importante vigilare sulla nostra condotta. Giacomo ci vuole ricordare anche che dobbiamo vigilare sulle nostre parole, considerando che ogni parola deve avere un peso. Il Signore sente e conosce anche i nostri pensieri, figuriamoci quello che noi diciamo. Giacomo ci vuole ricordare che dobbiamo vigilare anche sul nostro atteggiamento, sul modo nostro di fare, essere pronti a benedire il Signore, non solo la domenica, lodare, ringraziare il Signore, essere pronti a glorificare Dio davanti agli uomini. Vogliamo ricordare quanto è importante anche portare, conoscere di più della parola di Dio. Il nostro cuore, se è pieno dalla verità di Dio, se il nostro cuore trabocca da quella parola che viene dal nostro Signore, non faremo posto al diavolo. Quando noi dedichiamo del nostro tempo per il Signore, non ci rimane tempo per maledire o per il diavolo. Il Signore vuole preservarci, ci vuole tenere in guardia. E in Matteo leggiamo il capitolo 12, che riferisce proprio ai farisei, capitolo 12 verso 33: c'è razza di vipere, li chiama proprio così. Come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Le due cose non possono andare insieme. Poi Paolo ricorda in Galati capitolo 5 verso 22-23: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Fare le cose che il Signore ci chiede di fare. Non lascerà tempo per fare le cose che disonora Dio. Così vogliamo questa mattina riflettere, pensare a quanto è importante nelle cose che noi facciamo di non fare posto al diavolo, nelle cose che noi diciamo, di controllare le nostre parole lasciandoci guidati dallo Spirito di Dio, onorare Dio con ogni cosa che abbiamo. Così vogliamo ringraziare il Signore questa mattina per come Lui ha operato e per tutte queste testimonianze che noi abbiamo nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. Tanti esempi delle persone che hanno conosciuto Cristo, sono nati di nuovo, hanno camminato con il Signore. Così vogliamo pregare. Signore, vogliamo lodare Te, ringraziare Te per come Tu hai operato in passato, Signore, per come Tu, Signore, Ti sei rivelato e come hai messo anche in guardia i credenti, Signore, anche della Chiesa primitiva, ma anche i credenti oggi, nella Chiesa che noi, Signore, abbiamo. Tu, Signore, hai conosciuto e conosci i nostri pensieri più nascosti, conosci ogni parola che noi diciamo. Signore, aiutaci a lasciare il Tuo Spirito a guidarci, Signore. Aiutaci a lasciare il Tuo Spirito a insegnare, Signore. Aiutaci, Signore, a trovare in Te il vero Maestro, Signore, il vero Maestro da cui prendiamo esempio, non nelle persone che sono simili a noi, che anche loro possono sbagliare, anche loro possono, Signore, non fare le cose come vuoi Tu. Così vogliamo ringraziare per tanti esempi nella Tua parola che, Signore, confermano l'importanza di essere coerenti, l'importanza di camminare con Te ogni giorno, Signore. Così Ti vogliamo ringraziare e lodare, Signore, per come Tu ci hai portato avanti e lodare il Tuo nome, Signore, per quello che Tu sei. Nel nome di Gesù. Amen.